Ci siamo, ce l'abbiamo fatta. Contatto con l'ospite che stavamo per introdurre, Umberto Smaila, in collegamento con noi. Grazie mille di aver accettato il nostro invito.
È un piacere, è un piacere. Io amo la vostra città, che mi ricorda tanti bei momenti della mia carriera.
Firenze,
eh sì,
bellissimo.
Stanotte sei bella in un manto di stelle.
Parole magiche. Ma a proposito, partiamo da qua. Quali sono i momenti più belli a Firenze? Il ricordo anche più simpatico, volendo, legato a Firenze?
Beh, sono tanti. Intanto l'ultima volta ho mangiato da Dio.
Quello però succede spesso.
Ma in un posto fantastico, non mi ricordo. Oddio, ho perso il nome. Comunque non c'era un buco neanche a pagarlo peso d'oro. Siamo riusciti a trovare con l'orchestra un angolino e ci siamo spaccati in due dalla bontà. Ma poi, non so, tanti amici, Ceccherini, per esempio, uno per tutti, che veniva a sentirmi quando cantavo a Firenze. Poi c'era un teatro tenda sul Lungarno, molto, molto, molto bello, all'epoca degli anni... primi anni, fine anni 70, primi anni 80, dove con i Gatti di Vicolo Miracoli facemmo degli spettacoli memorabili. E poi avevamo degli amici che avevano una villa meravigliosa settecentesca sulle colline di Fiesole, dove venivamo accolti con grande ospitalità. Poi io, non lontano da lì, per qualche anno ho avuto anche una tenuta dalle parti di Siena, quindi ecco che la Toscana per me è rappresenta un punto importante.
Allora, si è parlato di esibizioni, di serate, anche del Teatro Tenda, che poi insomma nel corso degli anni ha cambiato tanti nomi anche per via degli sponsor, ma è sempre là, sì. C'è ancora. Ora io ho perso il conto del nuovo renaming, no? Perché siamo al 172esimo, però c'è ancora, è quel posto là. Vedo anche dei messaggi in arrivo che dicono grande Umberto e citano Verona Beat. Però parlando di musica e di canto e collegandosi all'argomento di cui parliamo tutti i giorni, ovvero di calcio, Umberto Smaila ha cantato anche un inno per il Milan, o sbaglio?
Sì, ho scritto l'inno della curva, l'inno degli ultras, l'inno della curva che si chiama Canto Rossonera, è diventata una canzone epocale che viene considerata da tutti la più bella scritta per il Milan, e quindi questo mi fa molto piacere. Però penso un po' alla vita com'è strana. Verona Beat, nel frattempo, che è la canzone di cui parlavi prima, è stata presa a mia insaputa dai tifosi del Verona Hellas e ne hanno fatto l'inno del Verona. Quindi alla fine delle partite...
Ma li pagano i diritti?
30.000 persone cantano Verona Beat.
Ma li pagano i diritti?
Cioè, purtroppo
ci sono,
no.
Ci sono le royalties.
Ma adesso il mio editore però si sta un po' dando da fare, perché vogliamo venire un po' a capo di questa storia.
Però penso faccia piacere ora, al di là della battuta e poi dei doverosi controlli.
No, ma è stata una cosa emozionante sentire questa canzone che avevo scritto addirittura per un film, si chiamava Arrivano i Gatti, del povero Carlo Vanzina, con la sceneggiatura di Enrico Vanzina, il fratello. Era la canzone di testa del film Arrivano i Gatti, chiaramente il film si svolgeva a Verona, tutto avviene secondo un criterio assolutamente inaspettato, quindi è veramente emozionante. Questo per quello che riguarda la musica, ma anche Canto Rossonero, perché io ho il cuore diviso sicuramente a metà, perché diciamo dai tempi di Rivera sono sempre stato un accesissimo tifoso milanista.
Ecco, Umberto, ma del Milan di oggi cos'è che la convince di più e cos'è che per ora l'ha convinta di meno?
Diamoci del tu intanto, perché tifosi di calcio
si può dare del tu. Bene, ottimo.
Sì, io dico, non occorre che ci prendiamo a sberle come fanno nelle curve dell'Inter del Milan, ma insomma,
meglio evitare.
Possiamo essere, appunto, possiamo essere amichevoli. No, ci sono molti punti interrogativi, devo dire, su questa squadra, che va a fasi alterne, non scopro una grande novità, no? Fa una partitona con l'Inter, poi fa una partitona anche dopo, no? e vince tre partite di fila e poi dopo si lascia un po' impelagare nei meandri dei Bayer Leverkusen, dove forse alla fine avrebbe potuto anche trovare il pareggio. Quindi è una squadra che va un pochettino sistemata, penso anche psicologicamente. Sembra che i giocatori siano un po' alla ricerca di una qualche cosa di concreto. Può darsi, visto alcuni momenti della squadra, che la squadra possa ancora migliorare, ma insomma, chi vivrà vedrà.
Ma invece il parere di Umberto Smaila poi a quello che è stato il caso di qualche tempo fa, quello del cooling break, no? A cui non parteciparono poi Leao Hernandez, lasciando l'allenatore in disparte insieme al resto del gruppo. Cioè, che sensazione ti ha dato?
Ma questo fa parte di un nuovo modo di concepire lo sport. Cioè, una volta lo sport probabilmente, ma io dico sono un vecchio trombone, come si può immaginare, era un pelino più serio, cioè non c'era tutta questa forma di esposizione mediatica, di guadagni faraonici, e nemmeno questo fatto che a un certo punto i calciatori diventano dei divi. I divi da copertina, si va a pescare nel gossip, nella vita privata. Guarda il casino che è successo con Morata, si è incazzato perché sono andati a dire dove abita.
Beh, anche giustamente.
Sì, questo, ma voglio dire, ma in ogni caso, insomma, c'è probabilmente un po' di divismo c'è, e quindi penso che quello comportamento, nonostante io voglia bene veramente a Leao e a Hernandez per quello che mi hanno dato, soprattutto in passato, penso che sia stato un po' una goliardata, chiamiamola così. Voi avevate un giornale, no? Tipico vostro.
Il Vernacoliere. Toscano,
ecco, una roba da Vernacoliere.
sì, effettivamente.
Che è sempre tagliente, anche quello c'è ancora, continua a essere abbastanza, abbastanza tagliente, sì. Livornese. No, io apprezzo tantissimo. Peraltro, guardi, no, ormai mi è venuto in lei, ma peraltro Umberto, sì. Mi permetto di continuare col tu. Io una riflessione sul politicamente corretto la vorrei anche fare, perché appunto si parlava di Vernacoliere, che certo è un giornale tagliente, che ha pochi riguardi, però ecco, parlando con Umberto Smaila, che fa parte comunque anche di tutta una tradizione dello spettacolo italiano, che sapeva essere anche molto verace, diciamo, oggigiorno come ci si comporta, ecco.
Peraltro aggiungo anche a questa riflessione anche il fatto che anche i calciatori sono sempre più controllati. La Fiorentina un po' l'ha vissuto sulla sua pelle con Gudmundsson, che ha preso recentemente una multa abbastanza salata,
sì.
Sostanzialmente perché prima del derby di Genova, lui che è un ex Genoa, ha postato sui social una foto di un cassonetto in cui recitava la scritta Doria merda, si può dire, insomma, in maniera non edulcorata, perché questo c'era scritto, e quindi addirittura gli hanno fatto la multa, e qualcuno dice forse anche un po' troppo, alla fine è anche un po', ecco, goliardia.
Mamma mia, ma io quando tante volte passando sull'autostrada, su cavalcavia, quando passavano i pullman delle squadre, che cosa abbiamo letto su quello?
Di tutto e di più.
Cioè, abbiamo letto altro che merda, abbiamo letto di tutto e di più. Quindi, ma sì, no, finché le cose si limitano a delle scritte su dei cassonetti, poi io direi di sono assolutamente possibilista, e comunque perdono questi momenti. L'importante è che non si ricorra alle mani, che non si ricorra alla violenza, e basta. Poi sappiamo appunto che i toscanacci sono anche, diciamo, no? Hanno la parola facile, molto molto facile, e quindi mi sembra che si vada verso un momento di dove tutto è proibito, quindi io vorrei essere un pochettino più libertario. Volevo cogliere l'occasione di questa nostra chiacchierata per per ricordare un personaggio toscano meraviglioso che era Gherardo Guidi, che è scomparso l'altro ieri ed era il proprietario, il tenutario, il patron della capannina di Forte dei Marmi, ed è stato un grande per noi dello spettacolo. Quindi egli racchiudeva in sé, lui era di origine di Pistoia, mi sembra, racchiudeva in sé un po' tutta quella forza, quella diciamo bonomia, ma anche aggressività che possono avere i toscani, e ha fatto un grande successo e ha fatto la storia dello spettacolo.
Assolutamente.
E quindi ho voluto ricordarlo così. Quello che riguarda il politically correct oggi, sicuramente, per esempio, citando cose mie, sicuramente oggi un programma come Colpo Grosso
non si poteva fare,
non potrei proprio più farlo. Quindi c'è solo un po' un ritorno a, un po' si va un po' indietro, si fa una specie di tribunale dell'Inquisizione dove tutti sono col dito puntato. E quindi cerchiamo di aprire un po' i ranghi, di essere più sereni se possibile.
Che poi in realtà no, ci sono sempre due, non lo so, ci sono più punti di vista, no, per guardare una vicenda di fronte a un periodo in cui sicuramente il politically correct è abbastanza imperante. Poi ci sono tantissimi che immagino ancora oggi scrivono e ricordano l'apprezzamento per certi anni, per certi programmi. Ad esempio c'è Silvio Dal Ponte che dice: ciao Smaila, mi ricordo le super maggiorate, quanti sogni, grande Umberto
al bar, prima di sposarsi ci luccicavano gli occhi e poi andavamo a caccia. Silvio Dal Ponte,
pensa a te, tanti ricordi. Poi c'è quest'altro messaggio che dice: me lo ricordo bene Umberto, veniva d'estate al Ciucheba, può darsi, di Castiglioncello, bei tempi.
Assolutamente. Quindi, momento storico, erano gli anni 70, il Ciucheba di Mauro Donati era una delle prime incursioni che facevamo in Toscana, e all'epoca Castiglioncello era la perla, diciamo, di quella zona del Tirreno. Ci andavano Mastroianni, Alberto Sordi, tutti i grandi attori, Vicevalori con Paolo Panelli, e insomma, e anche noi in questo locale che si chiamava Ciucheba, mitico, che per primo portò un certo tipo di cabaret in quelle terre affacciate sul mare. Io ci ho passato delle serate con Renato Zero indimenticabili, con Lucio Dalla, con tutti, mi ricordo i nostri amici Giancativi che erano fiorentini, insomma. Quindi ha fatto bene questo amico a ricordarmi il Ciucheba, perché è stato un punto fondamentale anche questo della nostra storia.
Parlando di spettacolo, io seguo un podcast dove viene fatta spesso una domanda. È un grande tifoso del Milan e uomo di spettacolo come te, Umberto, devo fare questa domanda, no? Hai vissuto l'epoca del grande Milan di Berlusconi, quindi hai vissuto probabilmente l'epoca di uno dei Milan più forti di sempre, sia quello degli olandesi, poi quello ancelottiano, se vogliamo, anche altrettanto forte. Hai un po' nostalgia di quei tempi, di quel calcio, se vogliamo anche di quei personaggi, no? Oggi Galliani al Monza, Berlusconi non c'è più, è un po' cambiato il mondo, no? Da un certo punto di vista. Hai nostalgia di quel Milan, hai nostalgia di quei personaggi?
Assolutamente, per forza. Mio figlio, che è tifoso milanista come me, mio figlio più piccolo Roy, che ha 25 anni, l'altro Rudine ha 42, premetto che in casa siamo tutti milanisti, se no non si mangia. quindi mio figlio mi dice: papà, come ti invidio, tu che hai... Io devo sempre soffrire con il Milan di adesso, tu invece, beato te che Milan hai visto. È proprio vero. Ma per dirla tutta, a me piaceva anche il Milan di Rivera, perché quando abbiamo vinto la nostra piccola Coppa dei Campioni, la prima, contro a Wembley, contro il Benfica, insomma, io avevo 11 anni, 12 anni, quindi ho cominciato allora a capire che la squadra poteva essere quella giusta per me. e soprattutto avevamo questo giocatore che ci faceva divertire, era un funambolo, era un giocoliere, era uno che forse, come, forse correva poco secondo Gianni Brera, ma insomma secondo, lo chiamava il Golden Boy, però insomma era comunque uno spettacolo da vedere. E poi chiaramente, scusate un po' di tosse, e poi chiaramente io stavo a Barcellona, stavo al Ritz di Barcellona quando Berlusconi si affacciò al balcone con la Coppa dei Campioni, stavo lì con la squadra, ero andato con una nave, pensate un po', di tifosi, eravamo partiti da Savona con una nave piena di tifosi milanisti e l'organizzatore, che era tra l'altro nel consiglio d'amministrazione del Milan, aveva pensato bene di proporre ai tifosi sulla nave una versione live di Colpo Grosso. Quindi c'eravamo portati le ragazze cincine a Barcellona e ha portato fortuna, perché è stata una partita indimenticabile. E poi le altre, insomma, quindi certo, il famoso trittico Gullit, Van Basten, Rijkaard era qualcosa di assolutamente clamoroso. Io poi, vicino a casa mia, c'è un bistrò molto carino, ma ti parlo di 100 metri da casa mia, dove ammannisce bevande, dei vini particolari e delle cose sfiziose da mangiare, Pietro Virdis. Quindi Virdis lo vedo una volta alla settimana. Anche quello fu un momento importante, perché Virdis faceva parte della squadra che vinse il primo scudetto dell'epoca berlusconiana. Quindi io poi andai allo stadio di San Siro dopo la partita vinta a Como, che ci diede lo scudetto, il primo scudetto berlusconiano. Andai e ci fu una grande festa a San Siro, mi ricordo io con il mitico Piero Galeazzi, bisteccone, che faceva la telecronaca, e cantai proprio lì il mio inno, perché voglio dire, momenti assolutamente indimenticabili. E poi alcune connotazioni della nostra squadra che mi hanno fatto sempre più convinto della bontà del mio essere tifoso rossonero, e cioè che noi, magari qualcuno non sarà d'accordo con quello che sto per dire, ma vedi, per il tifoso milanista come sono io, come sono anche quelli che conosco, Diego, Pozzetto, Gerry Scotti, eccetera, Massimo Boldi, ecco, per noi non è tanto importante il punteggio quanto giocare bene. Quindi se noi vinciamo 1-0, non abbiamo la stessa gioia che hanno gli interisti, tanto per essere chiari.
Ecco Umberto, a proposito di ciò, ora ti faccio una domanda prima di salutarti che non ti dovrei fare, ma ti chiedo, l'Inter è sempre la favorita per lo scudetto secondo te quest'anno? Speriamo di no, penserai.
Ma se devo guardare i giocatori direi di sì, perché sono la squadra più forte. Però attenzione al Napoli, perché Conte, le Conte, direste voi in Toscana, le Conte, le Conte.
Quindi
bisogna stare attenti a quel ragazzo lì.
Tra l'altro,
non sono intanto convinto della Juve, come qualcuno dice, penso che ci vorrà ancora un anno, quindi secondo me ce la giocano Napoli e l'Inter, ma attenzione, perché noi siamo sempre in possibilità di resuscitare, quindi
Beh, io, ovviamente noi vi auguriamo di fare benissimo, ma
dalla prossima settimana.
Intanto ovviamente ringraziamo Umberto Smaila per essere stato in collegamento con noi, per aver parlato un po' del suo Milan, ma anche un po' di Toscana, un po' di bei ricordi. Grazie davvero, Umberto.
Grazie Umberto.
Prima di salutarvi volevo mandare un caro abbraccio al più pazzesco tifoso della Fiorentina che io conosca, che è mio carissimo amico, il quale mi spiegava i moduli di gioco, perché è un fanatico anche delle tattiche, delle tecniche, ma devo dire che ne capisce, oltre ad essere un grandissimo cantante e autore, che è Marco Masini. Ciao Marco.
E ogni tanto è anche che è in collegamento con noi, sicuramente gli gireremo gli auguri, il messaggio di saluto. Grazie mille Umberto Smaila, davvero.
Arrivederci.
Grazie.